Hare Krishna, 38esima trasmissione quella di oggi per la nostra serie di La Scienza nella Conoscenza, come sempre a microfoni a Krura Das che saluta tutti gli ascoltatori. Nelle due precedenti puntate abbiamo preso in esame l'introduzione al libro Scienza meccanicista e non meccanicista, scritto dallo scienziato Richard Thompson, devoto di Krishna con il nome di Sadaputa Das. Nel corso di queste trasmissioni abbiamo visto in maniera generale quali sono le direttive su cui si sviluppa questo libro, che, come abbiamo già detto in altra occasione, si rivolge sia al pubblico degli specialisti che a quello degli appassionati senza una competenza specifica, ma con interessi riguardanti la ricerca scientifica. Il testo, che è stampato dalle edizioni Bhaktivedanta, è reperibile per il momento solo in lingua inglese, che è quella dell'autore. Comunque lo si sta traducendo anche in italiano e al suo apparire anche qui da noi avrà sicuramente un grosso successo. Con la puntata di oggi cominceremo quindi a entrare nel vivo di questa ricerca, che ci porterà a scoprire, passando attraverso numerosi argomenti, come la scienza moderna, nel tentativo di spiegare tutto attraverso i numeri e le formule matematiche, abbia perso la capacità di trovare quella legge universale che dovrebbe governare il cosmo, dal fenomeno più microscopico o submicroscopico a quelli su scala galattica o ancora di più, e contemporaneamente non ha neppure la capacità di spiegare fenomeni importanti, quali ad esempio il manifestarsi della coscienza. La riduzione a mere formule numeriche di tutto ciò che appartiene al mondo delle nostre esperienze, anche se può dare una falsa idea di razionalità e di certezza, porta inevitabilmente a doversi arrestare davanti a fenomeni come quello della coscienza, che sfuggono appunto a tale riduzione matematica. per poter trovare delle spiegazioni valide e coerenti al fenomeno della coscienza, dobbiamo forzatamente abbandonare tale via matematica o meccanicista e trovare strade diverse che utilizzino un campo di esperienza più vasto di quello abbracciato dal linguaggio numerico. Richard Thompson, come scienziato e come devoto, propone il Bhakti Yoga quale metodo realmente valido per un'indagine sul fenomeno coscienza, così come in tutto il campo di conoscenza dell'uomo. Oggi è tornato di grande attualità, specialmente negli Stati Uniti, il dibattito tra i fautori delle teorie meccaniciste e di quelle non meccaniciste. Specialmente nel ramo che riguarda la biologia, esiste una polemica, spesso fatta di toni molto aspri e accesi, tra questi due diversi metodi di ricerca, in cui i due sostenitori prendono rispettivamente il nome di evoluzionisti e di creazionisti. Dai nomi è facile capire che gli evoluzionisti sono i seguaci delle teorie evolutive degli organismi viventi che hanno in Darwin il loro ideatore più celebre, mentre i creazionisti sono coloro che sostengono un intervento esterno di origine divina che ha manifestato parallelamente le varie forme di vita. Sino ad oggi bisogna dire che le tesi evoluzioniste hanno avuto nettamente il sopravvento rispetto a quelle creazioniste, e questo anche all'interno delle correnti religiose, quali il cristianesimo, ad esempio. Coloro che nel mondo occidentale hanno sostenuto la tesi creazionista sono sempre appartenuti a minoranze cristiane che dall'applicazione letterale e rigorosa degli scritti biblici hanno tratto le loro tesi contro le teorie evoluzionistiche darwiniane. Proprio da queste origini, in effetti, nascono le difficoltà per l'affermazione a livello mondiale di una tesi creazionista. Perché? Molto semplice, usando la Bibbia come libro scientifico, questi fautori della creazione divina sono giunti a conclusioni che oggi nessuno o quasi si sente in corso di accettare, come ad esempio l'idea che la Terra e tutto l'universo abbiano avuto origine in tempi estremamente recenti, e che la vita sulla Terra non si sia manifestata più di 10.000 anni fa al massimo. C'è anche chi arriva a sostenere non più di 5-6.000 anni fa. Un'affermazione come questa è chiaro che è facilmente confutabile, specialmente alla luce degli ultimi risultati dell'archeologia moderna, e di conseguenza, sulla base di questa e di altre affermazioni di tale fatta, le tesi creazioniste diventano un eco dell'oscurantismo da controriforma se paragonate alle spiegazioni apparentemente chiare ed esaurienti della scienza moderna materiale. Così un'affermazione realmente valida come quella dell'origine divina di questo universo materiale viene ridicolizzata per mancanza di reale conoscenza in merito. I creazionisti normalmente vengono dipinti come dei fanatici dagli scienziati materialisti E in questo bisogna riconoscere che non hanno tutti i torti, perché normalmente col nome di creazionisti si intendono quei gruppi di origine cristiana quali i mormoni, i testimoni di Geova, eccetera, i quali, al di là del sostenere questioni di principio valide come appunto l'origine divina del mondo, la non discendenza dell'uomo dalla scimmia o da altre specie, la realtà storica del diluvio e alcune altre cose, non sanno però addurre nessuna spiegazione logica e valida di quanto affermano. L'unica cosa che possono fare è quella di stigmatizzare le falle presenti nelle teorie materialiste, ma lo fanno da una piattaforma poco credibile, non riuscendo così ad essere sufficientemente incisivi. Nelle scritture vediche, al contrario, possiamo trovare una enorme quantità di informazioni riguardanti il processo della creazione cosmica e il manifestarsi della vita, e di questo ormai i nostri ascoltatori penso che se ne siano resi perfettamente conto. Qualcuno ricorderà forse anche come proprio nella prima serie di La scienza nella conoscenza ci furono molte puntate riguardanti appunto le origini dell'universo e della vita in esso. La storia dell'umanità riportata nello Srimad Bhagavatam, ad esempio, va a ritroso nel tempo di milioni di anni e non di qualche migliaio, come fa la Sacra Bibbia. In questa colossale opera è descritto scientificamente e dettagliatamente il processo di creazione del cosmo e, leggendola, possiamo ottenere tutte le informazioni desiderabili. Non ci inoltreremo ora di nuovo in queste descrizioni, di cui abbiamo diffusamente parlato, appunto in altre puntate. Quel che vogliamo dimostrare oggi è che non si può controbattere validamente ad una teoria scientifica complessa semplicemente con un atto di fede, perché benché questo sia apprezzabile e a livello individuale valido, dal punto di vista collettivo non darà modo di convincere altri individui della validità di tale opinione. A questo scopo, Sadaputa Das, o se preferite il professor Richard Thompson, ha scritto questo testo con una impostazione esclusivamente tecnico-scientifica, nel quale dà modo di capire chiaramente come il Bhakti Yoga, o la cultura filosofico-scientifica Vaishnava, può dare una risposta valida ai problemi più eminenti della ricerca scientifica, quali la ricerca delle origini della vita, il fenomeno della coscienza e altri di questa portata, arrivando a superare i limiti impliciti nell'impostazione meccanicista della scienza moderna. Detto questo, vediamo un po' più da vicino cosa dice il professor Thompson nel primo capitolo intitolato Indagando al di là della meccanica della percezione. All'inizio del capitolo, egli fa rilevare quanto le scienze che si occupano dello studio dei fenomeni relativi alla vita siano oggi dominate dall'idea che essa possa essere completamente intesa in termini di strutture chimico-fisiche. Secondo coloro che approvano questo modo di pensare, è possibile spiegare tutte le manifestazioni della vita, dall'attività metabolica delle cellule sino ai fenomeni mentali del pensare, sentire e volere, come conseguenze dei processi chimici che si trovano alla base di tali fenomeni. Questo punto di vista è diventato così diffuso tanto da essere presentato nei corsi di biologia come l'unica valida comprensione della vita. Così, libro di testo dopo libro di testo, possiamo leggere che tutti i fenomeni relativi alla vita sono governati e possono essere spiegati in termini di principi chimici e fisici. Queste, ad esempio, sono le testuali parole tratte dal libro Biologia di Eliot Henry a pagina 67. Comunque, malgrado la popolarità di questa opinione, Richard Thompson individua una caratteristica della vita che non è riconducibile a spiegazioni molecolari, e cioè il fenomeno della consapevolezza cosciente. Questa consapevolezza cosciente è l'aspetto più immediato della nostra esperienza quotidiana. Essa non ci abbandona mai e si trova automaticamente in tutte le nostre sensazioni, sentimenti e processi di pensiero. Coscienza esiste quindi inequivocabilmente e nessuno di noi può negarlo. In effetti, ognuno di noi è cosciente di essere cosciente. Ciononostante, la struttura teorica della moderna scienza biologica e fisica non è nemmeno in grado di riferirsi a tale fenomeno, che dire poi di spiegarlo. Per arrivare a capire questo punto, il libro di cui stiamo parlando, e cioè Scienza meccanicista e non meccanicista, si addentra nell'esame della percezione cosciente così come è vista dalla scienza moderna. Tale esame passa attraverso differenti livelli nei quali, in successione, si scende sempre più nei dettagli e ad ogni livello viene tentata una verifica per cercare di capire se tale visione scientifica della realtà ci può illuminare almeno parzialmente sulla natura della coscienza. All'inizio viene preso in esame un uomo che osserva un oggetto fisico, come nel caso specifico un termometro, e qui il libro dà anche una riproduzione grafica di tale fenomeno che ovviamente non possiamo rendere radiofonicamente. Comunque cercate di immaginare un uomo che osservi un termometro che lui stesso tiene nella mano. Il processo di percezione ha inizio quando la luce riflessa dal termometro è focalizzata sulla retina dell'occhio, producendo un'immagine rovesciata. Questa luce provoca dei cambiamenti chimici in certe cellule della retina e queste conseguentemente stimolano le adiacenti cellule nervose ad inviare degli impulsi elettrici. Queste cellule a turno stimolano reazioni in altre cellule e così un modello sistematico di impulsi è trasmesso lungo il nervo ottico. L'immagine del termometro è ora codificata in un fascio di impulsi. Quando questi impulsi raggiungono il cervello, si verifica una reazione molto complessa che comprende svariate azioni e reazioni elettrochimiche. Benché attualmente gli scienziati non conoscano i dettagli di questa attività cerebrale, ciò non di meno essi sono sostanzialmente concordi riguardo ai fenomeni di base che essa comporta. Quando gli impulsi che fluiscono dal nervo ottico raggiungono il cervello, essi modificano l'intero modello di concentrazione chimica e i potenziali elettrici mantenuti dalla vasta rete di cellule nervose del cervello. Questo modello si crede che rappresenti in forma codificata il contenuto specifico dei pensieri e delle impressioni sensoriali dell'uomo. col passare del tempo, le trasformazioni fisiochimiche di tale modello danno luogo a sequenze di impulsi elettrici che si manifestano dal cervello lungo i vari nervi motori, e questi impulsi a turno suscitano corrispondenti sequenze di contrazioni muscolari. Queste contrazioni organizzate costituiscono il comportamento esteriore più manifesto dell'uomo, che può includere resoconti verbali delle sue sensazioni, come ad esempio il dire «io sto vedendo un termometro». A questo punto della nostra indagine possiamo capire come descrizioni di questo genere possono, almeno all'inizio, fare luce sulle risposte comportamentali esteriori in relazione a stimoli ambientali. Noi possiamo facilmente immaginare di costruire una macchina che comprenda fotocellule e circuiti elettronici, che risponderebbe nel rilevare una luce rossa usando un nastro registrato con l'affermazione «sto vedendo una luce rossa». Ad un livello più sofisticato possiamo visualizzare un computer che analizzerà le immagini prodotte da una telecamera e genererà affermazioni verbali identificando vari oggetti. Così, benché noi siamo grossolanamente ignoranti sulle reali trasformazioni fisiche che avvengono nel cervello, possiamo almeno immaginare la possibilità che queste possano corrispondere al processo di manipolazione dei simboli, analogo a quelli che si verificano nei computer. Possiamo quindi immaginare che l'affermazione dell'uomo «sto vedendo un termometro» sia generata da un processo di calcolo incorporato fisicamente nell'attività elettrochimica delle cellule nervose del cervello. Tutto questo però non ci dice nulla riguardo alla percezione cosciente dell'uomo. La nostra descrizione dell'immagine formatasi sulla retina dell'occhio dell'uomo non rivela nulla riguardo alla percezione cosciente di quell'immagine e neppure fa supporre agli scienziati che la percezione cosciente si manifesti a questo punto. Allo stesso modo, l'affermazione che le cellule fotosensibili nella retina sono state stimolate e che queste sequenze di impulsi nervosi sono stati indotti non suggerisce nulla riguardo alla reale esperienza soggettiva del vedere il termometro. Molti scienziati ritengono che questa percezione cosciente debba avere luogo nel cervello. Tuttavia, malgrado questa affermazione, la nostra descrizione del cervello, anche se elaborata nel modo più dettagliato, non consisterebbe in niente di più che in una lista di asserzioni riguardanti gli stati elettrochimici delle cellule cerebrali. Tali asserzioni possono avere qualche relazione con i modelli di comportamento, ma esse non possono però spiegare la coscienza, poiché non hanno alcuna connessione con essa. A questo punto appare chiaro come il fenomeno coscienza sia sfuggito a tutti i tentativi fatti a livello fisico grossolano per tentare di identificarlo in uno qualsiasi dei processi biologici presi in esame. Per paradosso, giunti a questa conclusione, potremmo affermare, come del resto fa Richard Thompson, che poiché la coscienza è soggettiva, non si potrebbe usare tale parola in una relazione scientifica che descriva la realtà oggettiva. In altri termini, le dichiarazioni di un uomo che riguardassero la sua percezione cosciente non sarebbero altro che fenomeni elettrochimici che richiedono solo una spiegazione fisica. Dire però che tale coscienza esiste in qualsiasi senso reale è privo di significato. Naturalmente questo tipo di conclusione è facilmente rifiutabile e il nostro scienziato cosciente di Krishna ne dimostra facilmente il perché. Basta pensare che indiscutibilmente la realtà della nostra percezione cosciente è sicuramente innegabile, cioè ognuno di noi chiaramente è cosciente di essere cosciente e la nostra comprensione di tutti gli altri aspetti della realtà dipende da questo fatto basilare. Quindi sappiamo per esperienza diretta che la coscienza esiste dentro ognuno di noi e ognuno di noi, avendo tale esperienza, deduce per un ovvio processo logico che anche tutti gli altri esseri viventi debbano avere simili esperienze coscienti. Da tutto ciò si giunge al risultato che allora la coscienza indubitabilmente esiste, ed esiste come caratteristica della realtà oggettiva, e quindi qualsiasi spiegazione scientifica della realtà che trascuri di spiegarla è chiaramente incompleta. Arriviamo così ad un quesito. Se la coscienza esiste, ma nelle descrizioni a livello biologico che abbiamo sin qui preso in considerazione non vi è alcun riferimento riguardo ad essa, allora com'è possibile capirla attraverso il modo di vedere della ricerca scientifica moderna meccanicista? Nel tentativo di trovare una risposta, si devono esaminare più da vicino le strutture ed i processi del cervello, sperando che una comprensione più approfondita della loro natura possa rivelarci qualcosa a tale proposito. Quando noi esaminiamo delle cellule viventi da vicino, troviamo molte intricate strutture chiamate organelli. Proprio come noi possiamo descrivere le funzioni del corpo grossolano in termini di azioni combinate delle sue molte cellule che lo compongono, così all'inizio possiamo spiegare le funzioni delle cellule nei termini di questi componenti subcellulari. E di questi componenti subcellulari è composto appunto anche il cervello umano. Questo però non ci aiuterà nel nostro tentativo di capire la coscienza, ma semplicemente ci condurrà ad una spiegazione più complicata del comportamento corporeo. Come nel caso precedente, quindi, non c'è alcun riferimento all'esperienza cosciente del vedere. A questo punto l'autore si addentra ancora più in profondità passando ad esaminare la natura essenziale degli organelli cellulari, scendendo cioè al livello molecolare e quindi da questo al livello atomico. Arrivati a questo stadio descrittivo, non si parla altro che di legami chimici che si combinano e si spezzano. Di conseguenza, una descrizione di tale tipo non consiste altro che in una lunga lista di formule chimiche che di sicuro non può darci una migliore comprensione sulla natura della coscienza di quanto non ci abbiano dato sino ad ora le descrizioni dei livelli precedenti. È chiaro per chi legge questo libro, a tale punto, che l'indagine si sta allontanando dal suo obiettivo, che è quello di spiegare il fenomeno coscienza. Comunque, per dovere di scientificità e di completezza, il professor Thompson, o se preferite Sadaputa Das, continua in questa ricerca che a questo punto ha ormai raggiunto il livello subatomico. La descrizione dei fenomeni che avvengono a tale livello è data da quella branca della scienza chiamata meccanica quantistica, che descrive appunto i fenomeni subatomici attraverso equazioni matematiche. Giunti a questa portata, come fa giustamente notare l'autore del libro, sarebbe veramente molto strano se da tali equazioni fisiche fondamentali potesse venirci una qualche illuminazione tale da permetterci di cogliere la natura della coscienza. Di fatto tale illuminazione non c'è, e di conseguenza ci troviamo di fronte all'impossibilità da parte della moderna scienza meccanicista di spiegare un fenomeno così importante e fondamentale qual è appunto la coscienza. Anche scendendo per dovere di metodo ad analizzare la natura essenziale di queste equazioni matematiche, scopriremo che non consistono in niente di più che in regole codificate per la manipolazione di simboli. Questi simboli, cioè lettere o numeri che siano, presi singolarmente, non sono che dei semplici segni grafici estratti da un alfabeto limitato. Essi possono essere rappresentati sia dagli stati interni di un computer o da segni tracciati su un pezzo di carta, comunque sono essenzialmente arbitrari. Così, alla fine di questo tentativo di comprendere la scienza attraverso i termini delle moderne concezioni scientifiche, ci incontriamo con una frustrazione completa. Quest'indagine, che è partita da termini simbolici come retina e occhio, che hanno un riscontro immediato nell'osservazione dell'anatomia del corpo umano, è gradualmente scivolata su termini e simboli sempre più astratti, allontanandoci sempre di più dal mondo della nostra esperienza soggettiva. Come possiamo allora comprendere la coscienza? Abbiamo visto come il metodo della scienza moderna non ci permette nemmeno di fare riferimento alla coscienza. Di conseguenza, tale metodo non ci può rivelare nulla riguardo ad essa. Per la scienza moderna, quindi, tale coscienza che noi sperimentiamo ogni giorno non esiste, in quanto che non è un fenomeno indagabile e misurabile con le normali procedure matematiche. A chi dobbiamo credere, allora? A noi stessi che viviamo questa coscienza quotidianamente, o ai moderni scienziati e meccanicisti che non riescono a individuare tale fenomeno e di conseguenza lo negano? Penso che ognuno di noi può rispondere facilmente a questo quesito. Non potremmo neppure cercare di immaginarci vivi senza avere il sintomo dell'autoconsapevolezza cosciente, e in effetti un essere umano privo di coscienza non è niente di più che un vegetale. Naturalmente molti filosofi, pensatori e studiosi si sono resi conto dell'assurdità di una tale lacuna nella spiegazione scientifica e hanno tentato quindi di elaborare delle teorie, speculando ovviamente, nelle quali il fenomeno coscienza trovi posto e sia in qualche modo spiegabile. Con la prossima puntata parleremo proprio di questo e vedremo come ognuna di queste teorie presenti però dei limiti e non sia veramente soddisfacente nello spiegare tale fenomeno. Richard Thompson, comunque, presenterà poi in alternativa a queste teorie le spiegazioni date dalle scritture vediche in merito alla coscienza e potremo così vedere insieme la differenza che esiste tra queste spiegazioni che vengono da un passato più che remoto, avendo origine in Dio stesso, Sri Krishna, e tutte le elaborazioni speculative di scienziati e filosofi di tempi più recenti. Per oggi concludiamo quindi così questa puntata di La scienza della conoscenza. A risentirci alla prossima, ancora in compagnia di Akrura Das. Hare Krishna.
Thank you.